Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sempre una gioia ricordare Sant'Agostino, che ha avuto una figura così grande tutta la nostra tradizione in modo particolare. Ricordiamo soprattutto la sua grande intelligenza e le sue grandi doti di cuore che informano ambedue tutti i suoi scritti. Oggi abbiamo anche il ricordo i 50 anni di matrimonio di Fernanda e Gianni, poi anche l'anno in cui ricorderemo Gianni in modo speciale, per a novembre, per Cristo Re. Commettiamo sotto la protezione di Agostino tutte le nostre intenzioni. Iniziamo questa Eucaristia affidandoci alla misericordia di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 13, i versetti dal 31 al 33. In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dire a Gesù: «Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere». Egli rispose loro: «Andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio demoni e compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta. Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io proseguo nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme». Parola del Signore.
Vediamo come Luca, almeno mi sembra, costruisce il suo racconto con interruzioni, introducendo nuovi argomenti, e credo che sia, almeno io lo interpreto come una sua arte letteraria, quella di non radunare tutti i passi possibili su un unico argomento, costruendo un discorso coerente, ma distribuendo in modo che anche il lettore, quando legge, è molto meglio, è l'arte di raccontare. Qui troviamo che proprio mentre Gesù, ecco, stava dicendo questo, alcuni farisei, ecco, detto questo, è chiaro che qui abbiamo una finestra, uno squarcio sul rapporto di Gesù con il potere politico, o sul rapporto di chi ha il potere politico con Gesù, anche se un contatto diretto sembra che non ci sia normalmente nel Vangelo, salvo a un certo punto. Ecco, Erode ricomparirà anche, secondo Luca, solo questo, anche nella Passione, nel racconto della Passione. Ecco, a voi la parola.
Solo per iniziare, cioè, questo tratto a me sembra difficile, perché intanto perché non è mai detto, cioè che, perché quando poi si nomina Erode, questa cosa qui non sembra, cioè era già stato detto che Erode voleva vedere Gesù, ma voleva vederlo perché era incuriosito, eccetera. E anche alla fine, durante la passione, di per sé lo beffeggia, ecco. però questo spirito omicida, ecco, non appare altrove riguardo a Gesù, anche se è stato lui a uccidere Giovanni Battista, quindi insomma non è che fosse un... Comunque, insomma, a me questo avviso che i farisei danno a Gesù ha fatto venire in mente un tratto, e cioè Amos, quando dice Amasia però sacerdote di Betel, prima manda a dire a Geroboamo che Amos congiura, eccetera. E poi lo stesso Amasia, sempre sacerdote di Betel, disse ad Amos: vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda, là mangerai il tuo pane, là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più. E al che Amos risponde: non ero profeta, ero un mandriano, e invece il Signore mi prese, eccetera. Cioè qui sembra un problema appunto solo di Amasia, più, ancora più del re, ecco. E allora così mi è venuto un po' il dubbio che qui sia più un problema dei farisei che del re Erode. Ecco, anche se Gesù poi non come dire, non prende di petto questa cosa, mi sembra, ma approfitta per parlare della sua missione. Cioè lui deve fare quel che deve fare, quindi arrivare a Gerusalemme e lì, come tutti i profeti, dice qua, dare la vita, perché non è possibile che un profeta muoia fuori Gerusalemme. Comunque, insomma, questa è una così, è un'angolatura che a me è venuta perché, appunto, pensando agli altri passi che parlano di Erode.
Anch'io, notando che si era già parlato di Erode, come ha già letto l'Anita, non sto a rileggere, ma non nel senso di una persecuzione nei confronti di Gesù, ma di una curiosità, e così riapparirà anche nel Vangelo, nel racconto della Passione. E però, sì, infatti, sembra che sia quasi un pretesto dei farisei, potrebbe essere, che invitano ad andare via di lì. Però Gesù invece prende sul serio questo suggerimento e risponde a tono, e direi che risponde in modo come un annuncio della Passione, in modo anche profetico, perché tra l'altro non è scritto da nessuna parte che un profeta deve morire a Gerusalemme. Non si sa di profeti, cioè non si sa che tutti i profeti siano morti a Gerusalemme, quelli che sono morti martiri, almeno noi non lo sappiamo. Però lui risponde parlando della sua missione in modo simile a quello che aveva un po', diciamo, come riassuntivo e apocalittico, un po' come aveva detto al capitolo 11 nella ringa contro gli scribi e i farisei, quando dice: la sapienza di Dio ha detto, manderò a loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché sia chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Certamente l'immagine di questo Zaccaria, che e poi chiamato in un altro modo, adesso non mi ricordo, che è stato ucciso tra l'altare e il santuario, è presente in questo cammino verso Gerusalemme ed è presente a Luca, che racconta. Vabbè, il brano che segue forse confonderà ancora di più, perché poi sembra che parli della distruzione di Gerusalemme, però per Luca, nel senso che dicevo prima, cioè di questa annuncio della Passione, ecco, del prendere spunto per annunciare la Passione, è ripreso anche dagli Atti degli Apostoli 4, quando gli Apostoli dicono: davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode, Ponzio Pilato, con le genti e i popoli di Israele.
Qui non si dice perché Erode voglia uccidere Gesù, come viene avvisato dai farisei. Però supponiamo che, vediamo in altri Vangeli, che in qualche modo un profeta come lui rischi di, agli occhi di chi detiene il potere, di destabilizzare, di creare qualche movimento di protesta, di insurrezione, insomma. Si capisce che ha. Però quello che colpisce è il titolo che Gesù dà a Erode, lo chiama la volpe. Dite a quella volpe, no? E che in qualche modo richiama appunto la volpe che viene ricordata nel Cantico dei Cantici, la volpicina, le volpi che guastano la vigna e che quindi in qualche modo esprime il suo punto di vista su colui che deteneva il potere, insomma, amministrativo, e quindi riguardo al potere politico, al potere in assoluto. Mi richiamava così anche il versetto precedente in cui, cioè il versetto del pericope precedente, in cui il Signore, dopo aver chiuso la porta, mi sembra, sì, dice a quelli che bussano: allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. In qualche modo che richiami questo, insomma, Erode è uno degli operatori di ingiustizia, in quanto uomo che detiene il potere. E mentre Gesù dice di sé: io scaccio demoni e compio guarigioni, oggi e domani, il terzo giorno. Insomma, Gesù sana quello che invece Erode guasta.
A me ha colpito che siano i farisei a dire a Gesù: parti perché ti vuole uccidere. Sembra in questo momento che i farisei siano benevolenti verso Gesù. Quindi in altri punti abbiamo visto che forse avevano anche intenzioni, scritti a farisei, di ucciderlo, però qui no, si mette, insomma, fa questo atto di pensare appunto che Erode lo voglia uccidere, quindi no, io non ho capito bene questo. Poi c'è questa oggi, domani è il terzo giorno, che Gesù dice, che poi lo troviamo anche in Osea 2, adesso non lo leggo, comunque ce l'ho qui scritto in matita da altre lezioni. Quindi Gesù, diciamo, preannuncia la sua passione, insomma, oggi, domani e dopodomani è tutto è finito, cioè è compiuto. Quindi pensavo ai tre giorni della passione, morte e risurrezione. E poi appunto dice, questo è necessario così, che vada per la mia strada, cioè lui non anticipa la sua morte predetta, non l'anticipa e non la posticipa, cioè sta alla volontà del Padre, insomma, che compie questa sua, ecco, passare per la porta stretta.
E rimane sempre per me un testo difficile, che diversi problemi rimangono, anche se ci sono delle cose che ritroviamo qui affermate, che ritroviamo in tutta l'opera di Luca, per esempio questa cosa che i farisei, qui sembrerebbe che siano amici di Gesù e lo avvisano, e quindi gli dicono di muoversi. E altre volte non ci sono, in Luca non ci sono nella passione, è un altro segno, nella passione di Luca non ci sono i farisei, e anche negli Atti degli Apostoli li troviamo che difendono Paolo, insomma, che stanno piuttosto dalla parte di Paolo contro a un certo punto. Quindi qui sembrerebbe che i farisei qui facciano questa ambasciata, non tanto come alcuni pensano, per conto di Erode, perché se ne vada, per costringere Gesù ad andarsene. Qui non siamo a Gerusalemme, quindi siamo nei territori di Erode. E quindi, e anche cronologicamente forse siamo nel periodo in cui Gesù sta partendo dalla Galilea, ma siamo ancora lì. E quindi può essere questo il ruolo, però la risposta di Gesù per me è difficile. Andate a dire a quella volpe, visto, volpe può essere interpretata in due modi, un senso dire è pericoloso oppure non è pericoloso, perché si cita anche, alcuni citano, visto, la volpe svolge il suo ruolo di notte, con il sorgere del sole si nasconde e quindi non può più di quel tanto. In che senso qui viene detto, quindi viene attribuito ad Erode il senso di volpe, forse di dire ma c'è un potere fino a un certo punto, e Gesù dice che svolge il suo ruolo ancora per un giorno, domani, e oggi e domani, il terzo giorno sarà compiuto. Forse non è un rimando alla passione, ma a quel momento che velocemente farà e poi se ne andrà, anche questo viene detto. E anche l'ultima parte del versetto, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme, che sembra un'interpretazione di Gesù, da dove la prende, soprattutto che muoia fuori da Gerusalemme, perché in altri testi si trovano che i profeti sono stati martirizzati, la vita dei profeti, per esempio, le riporta uno scritto del Secondo Tempio, riporta diversi profeti che sono stati ammazzati e uccisi, ma anche altri testi si possono trovare. Però quest'ultimo, il senso di quest'ultima parte potrebbe essere, secondo un autore, la conferma di quel che ha detto prima: tu non puoi niente su di me. Andate a dire a Erode che non può niente su di me, perché un profeta non può essere che ucciso a Gerusalemme. Questo potrebbe essere una possibile risposta. È chiaro che può avere anche altri significati, anche il rimando appunto alla predizione di Gesù che morirà a Gerusalemme.
L'osservazione che faceva Sara all'inizio mi sembra opportuna, perché ci sono quelli che pensano che i farisei dicano una falsità, e dal momento che in qualche altro testo i farisei ce l'hanno con Gesù, anche in Luca, mi verrebbe da dire, ma guardate che dire i farisei, cioè i farisei erano 4-5.000 forse, pensavano tutti allo stesso modo, i dossettiani pensano tutti allo stesso modo e sono molto meno, cioè non vedo una ragione. Invitano Gesù a pranzo dei capi dei farisei, cioè non è che se lo vogliono proprio, insomma, uccidere qualcuno, magari sì, qualche gruppo forse sì. Comunque, detto questo, propendo per interpretare la minaccia di Erode seriamente, secondo l'osservazione che faceva Sara, cioè Gesù non se la prende con i farisei, se la prende con Erode. Quindi dà l'impressione che almeno per Gesù questa minaccia è effettiva e loro lo avvertono per salvargli la pelle, perché è in pericolo. D'altra parte ha ucciso il Battista, è lo stesso Erode Antipa, cioè sarà che voleva vederlo, però il Battista l'ha ucciso. Quindi il potere, insomma, anche in Galilea, oltre che poi si vedrà a Gerusalemme, anche il potere politico, oltre che il potere religioso, che poi ha le sue ragioni per essere preoccupato e voler eliminare uno come Gesù. E credo che le ragioni siano simili a quelle del Battista, simili, non dico le stesse, e quindi dobbiamo considerare questa dimensione, anche se qui non c'è un discorso, c'è solo un accenno, questa dimensione delle ragioni storiche per cui Gesù è poi finito in croce. E bisogna, a mio parere, questo è il mio suggerimento, distinguere le ragioni storiche da quelle teologiche che guidano Gesù e guidano anche gli evangelisti, che qui vengono fuori. Gesù richiama un motivo profondo per cui, ecco, sarà ucciso, che è un vero, è il profeta, eccetera. Queste sono le ragioni profonde teologiche, ma senza le ragioni storiche non sarebbe finito in croce, chiaro, no? Cioè, se uno finisce in croce come è finito Gesù, vuol dire che delle ragioni di persone, di gruppi, di potere che avevano ragione di preoccuparsi per farlo fuori, c'erano. Bene, detto questo, a me sembra che interpreterei così, però ripeto, rimane un po' enigmatica la risposta di Gesù, ma mi sembra che sia una risposta molto sprezzante. Il rapporto di Gesù col potere politico qui non è un rapporto positivo, dolce, al contrario, è una risposta molto ardita e anche sprezzante, e mi sembra che possa voler dire, oggi, domani, il terzo giorno, io me ne andrò quando sarò pronto. Ho il mio programma e io faccio quello. E poi me ne andrò, effettivamente. Qui introduce una cosa più profonda, che avete già appunto spiegato. E se me ne andrò, non me ne andrò per la paura di Erode. Notiamo che questo non vuol dire che Gesù non ne tenesse conto. Abbiamo nei Vangeli delle notizie per cui Gesù si nascondeva, si ritirava, perché era in pericolo, ma non per paura, perché riteneva, questo dicono i Vangeli, che non fosse il momento. Ma comunque, voglio dire, molte notizie nei Vangeli ci dicono che Gesù doveva stare attento, doveva guardarsi. Quindi anche qui mi sembra che il contesto possa essere questo, e Gesù risponde però in modo molto forte. Dice, io faccio il mio programma, non mi lascio condizionare. Poi c'è questa espressione, che non dice non è possibile, adesso non mi ricordo la traduzione com'è, il testo dice esattamente non è ammissibile, non è accettabile, ecco, non è opportuno, si può dire, quindi, e questo non sappiamo perché Gesù dica così, forse c'è una tradizione, lui interpreta così, che un profeta, ecco, muore, deve morire a Gerusalemme. Ecco, a me sembra che qui ci sia un punto molto importante, però è tronca la nostra lettura, poi c'è di mezzo la domenica, ecco, lunedì concluderemo il discorso, perché per capire questa espressione bisogna andare avanti. Qualunque cosa, cioè come si possa giustificare il fatto che lui dice non è ammissibile, questo non so. Ma è ciò che segue che spiega quello che Gesù pensa, cioè il legame strettissimo fra la sorte storica, nella storia della salvezza, fra la sorte storica di Gesù e di Gerusalemme, perché si parla di questo dopo, e non è l'unico passo, vedremo anche più avanti, anche il capitolo 19, si parla della morte, della distruzione di Gerusalemme, qui si dice in un'altra forma, si dirà, ecco, vi sarà lasciata vuota. Quindi Gesù lega strettamente la sua vicenda con la vicenda di Gerusalemme. Le due cose sono molto vicine, per questo che non può morire fuori di Gerusalemme. Quindi bisognerebbe approfondire il significato di Gerusalemme secondo l'Evangelista Luca, che deve essere molto importante, ma lo è in certi testi, lo è da molto tempo questo. Ci sono testi nella scrittura in cui Gerusalemme praticamente è un simbolo escatologico. Pensiamo a Zaccaria, pensiamo fino ad arrivare all'Apocalisse, dove Gerusalemme è sempre Gerusalemme, scende dal cielo. Quindi la categoria del Gerusalemme è molto importante anche per la vicenda storica di Gesù, per come Gesù pensa la sua vicenda rispetto a quella del suo popolo, a quella di Gerusalemme. Ecco, col pensiero e l'intercessione di Sant'Agostino preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché libera da condizionamenti, liberata dai condizionamenti del mondo, possa svolgere nel mondo il suo compito, annunciare il Vangelo senza riguardo per, diciamo, condizionamenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per coloro che detengono il potere politico in questo mondo, perché si convertano, al bene delle popolazioni da loro governate. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E in questi giorni preghiamo per il popolo dell'Afghanistan, e preghiamo per tutti i popoli in ansia, per la guerra, per le violenze che subiscono. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E chiediamo al Signore anche di poter anche noi compiere il cammino che ci ha messo di fronte, perché anche noi possiamo, senza tentennamenti, seguire la sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
A 50 anni dal giorno del nostro matrimonio vorrei ringraziare il Signore anche a nome di Gianni, pur sapendo che lui, dalla sua posizione, saprà ringraziarlo meglio di me, prima di tutto per averci fatti incontrare e amare. Ci ha concesso di stare insieme solo 30 anni, ma in quei 30 anni dalle sue mani siamo stati arricchiti di ogni bene, in figli, fratelli, amici, perfino in case adatte alla nostra numerosa famiglia. Grazie abbondanti e tangibili che abbiamo contemplato con stupore, sapendo di non esserne degni. E le grazie hanno continuato a scendere anche in questi ultimi 20 anni, con i ragazzi diventati adulti, padri e madri, con la nascita di tanti nipoti. Sembrerà strano che mi senta in festa quando solo io sono qua, ma dopo lo stordimento per la scomparsa improvvisa di Gianni, ho sperato di riuscire a proseguire e portare a compimento ciò che avevamo cominciato insieme e che avrei voluto non si spegnesse, per cui mi sembra ancora tutto molto presente e vivo. Purtroppo, per la fragilità della solitudine e i ripensamenti che la vecchiaia talora suggerisce, devo chiedere perdono delle volte in cui l'ingratitudine è prevalsa sul ringraziamento, dei tanti perché posti a Dio a cui avrei voluto una risposta, della cecità che non mi ha concesso di vedere con i suoi occhi e di fidarmi di lui. Con Gianni eravamo stupiti che la malattia non avesse mai toccato la nostra famiglia. Negli ultimi anni è comparsa anche quella. Le famiglie di 2 nostri figli sono state colpite duramente, ma i loro bimbi saranno per sempre le nostre perle preziose, pegno di benedizioni per tutti. Pur con questo peso sul cuore, ci inchiniamo a Dio e gli chiediamo di continuare a rendere feconda la nostra famiglia, e soprattutto di riscaldare la fede dove è diventata tiepida. Gli chiediamo anche che ci dia luce, perché nelle nostre case non si perda l'impronta lasciata da Gianni di uno stile di vita semplice e accogliente. Ringrazio moltissimo tutti voi della piccola famiglia
per l'amore fraterno con cui ci avete accolti in comunità e con cui in questo tempo mi avete sostenuta, un affetto concreto, tanto al di sopra di quel poco che io ho potuto darvi, una comunione piena che può venire solo da Dio. Vorrei ricordare infine i genitori miei e di Gianni, che ci hanno avviati alla fede, e Don Giuseppe, che di quella fede ci ha fatto gustare un sapore nuovo. Preghiamo.
Preghiamo in questi giorni in cui, come da tradizione, anche se in una forma diversa, ci applichiamo a non solo a meditare e a pregare sulla scrittura, ma anche ad applicarci con l'intelligenza, con uno sforzo anche di intelletto. E preghiamo per chi ci sta guidando, Erich Nofke, anche ringraziando per questa dimensione ecumenica, visto che lui viene da una chiesa, la Chiesa Valdese, per tutta la sua chiesa e la sua famiglia. Preghiamo.
La preghiera per mio fratello Francesco, Francesco Agostino si chiama, è nato in questo giorno, per lui, per la sua vita, i suoi figli, preghiamo.
Per Marun, per Amjad, perché il Signore ci doni anche altri fratelli e sorelle, possiamo continuare ad essere presenti in Medio Oriente, preghiamo.
Preghiamo anche per Giorgio, per Sonia, la loro famiglia. Se non sbaglio, oggi ricordo del battesimo di Giorgio o del matrimonio, non ricordo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E sempre affidiamo al Signore anche tutti gli ammalati, quelli che ci sono più vicini. Ricordiamo in modo particolare la cognata di Tommaso, il nostro fratello, si chiama Mirti, ci ha chiesto per lei preghiere. Preghiamo.
Preghiamo per la nostra sorella Cristina Maria, che presto torna a Main, oggi ci saluta. Preghiamo per tutta la sua vita, la sua famiglia, le pene, le gioie e i desideri che ha nel cuore. Preghiamo.
Preghiamo anche per Adriana, la sorella di Cecilia, nel giorno del suo battesimo. Preghiamo per tutta la sua vita, per la sua fede, per la sua pace. Preghiamo. Ricordiamo anche Agostino Cappi, nel giorno di Sant'Agostino, appunto, perché il Signore continui a sostenere lui, Angela e i loro figli, perché aumenti la fede di tutti e la carità fra di noi. Preghiamo.
Ricordiamo anche il luogo di Agostino, e cambiato, quante cose sono cambiate, oggi è Algeria. Preghiamo ancora per la pace nel mondo, raccogliamo le intenzioni, le altre intenzioni che sono nei nostri cuori, quelli che ci seguono. Ricordiamo a Dio i morenti e i morti di queste ore, preghiamo. Ti preghiamo sempre nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.